Il Segnalibro, a cura dell'associazione Se la Luna.
Bentrovati, cari ascoltatori, a questo nuovo appuntamento del Segnalibro, rubrica radiofonica di Se la Luna. Concetta Murè e Loretta Brunello leggono la ballata di Temi di Michele Zanetti, alternando l'interpretazione di parti del libro a brevi testi di raccordo. Iniziamo con alcune note sull'autore. Michele Zanetti è nato nel 1947 ed è di origine ferrarese. Saggista, scrittore e naturalista riconosciuto e premiato, ha dedicato la sua vita alla scrittura, all'osservazione e allo studio della natura, battendosi per la preservazione della biodiversità. Ha scritto parecchie opere di narrativa conseguendo significativi riconoscimenti. Fra queste ricordiamo La ballata di Temi del 2015, Ombre del passato, Storie di uomini e lupi del 2017, Il custode del 2018, L'estate di Ivan, Una storia partigiana del 2020, La Gigia del Pass del 2021. È presidente dell'Associazione Naturalistica San Donatese e fondatore dell'Osservatorio Florofaunistico Veneto Orientale. Risiede a Musile di Piave. La ballata di Temi è una storia del Novecento ambientata nella Venezia orientale. Una storia che si snoda nella palude salsa ai confini con il mare. Gli avvenimenti della prima metà del Novecento fanno da sfondo alle vicende vissute da Temi e dalla sua famiglia. La Prima Guerra Mondiale, l'avvento del fascismo, la Seconda Guerra Mondiale, la Resistenza, la fine della guerra. L'autore ci introduce nel mondo poverissimo dei casoni di valle. Artemidoro Temi era cresciuto in questo ambiente, immerso nella natura colma delle sue meraviglie, ed aveva imparato ad amare orgogliosamente la sua terra, affiorante dalle acque basse e melmose. La sua vita sarà una ballata con diversi passi di danza, con gioie brevi e profondi dolori. Ma in questa ballata Temi mai perderà il rispetto di sé e della natura che tanto ama. Egli maturerà gradualmente un senso profondo della giustizia e una solida etica personale. La felicità per Temi è breve e fragile, ed è per questo che va vissuta con consapevolezza, come vanno vissuti insieme le albe e i tramonti così belli da togliere il fiato. Sulla fragilità umana, dice l'autore, per bocca di Temi.
Il destino è sempre allerta. Dispone di una pazienza leggendaria, senza tempo. E ciò che non è accaduto in 100 anni può concertarlo nel giro di pochi minuti. Artemidoro è il nome che portano, a volte, a trascinare gli uomini lungo le strade tortuose che percorrono il loro destino. È il nome, quello che la fantasia dei genitori, il loro estro, o la loro fedeltà alla memoria familiare, o ancora quello che la sorte stessa e persino il calendario con i suoi santi impone loro. Perché un nome è come un segno indelebile, che non si cancellerà più. Ad Artemidoro il nome era stato regalato da un prete, cui non mancavano doti di sarcasmo e di ironia. Un rustico prete di frontiera, di quelli con le braccia robuste e con la veste nera troppo corta e lisa, di quelli che camminavano da mattina a sera su sentieri d'argine e su stradoni, con le scarpe grosse sempre sporche di fango e di polvere, è sempre sul punto di spalancare le fauci ed esalare l'ultimo respiro. Un prete di quelli che la sera, per assistere il proprio gregge, non disdegnavano di frequentare le osterie fumose e le buie campagne di bonifica, le stalle dense di vapori e di odori grevi e i casoni, anneriti di fuliggine da un fuoco povero e dispersi nella vastità della palude. Era stato lui, Don Mario Toffolon, di fronte alla fonte battesimale della baracca chiesetta di Brussa, a suggerire al padre, accorto di fantasia per la sbornia della notte precedente, il nome di uno studioso egizio dei sogni, vissuto 2000 anni prima. E anche se Artemidoro non era un santo e non aveva come tale messaggi ideali di sublimazione dello spirito da infondere a quel neonato sfortunato, venuto al mondo tra le nebbie e l'umidità salmastra di novembre, egli era pur sempre un uomo di grande intelletto. Tutto sommato, soprattutto questo era necessario per sopravvivere in quel luogo, un intelletto vivace, una mente sveglia, una lucida capacità di adattarsi, di apprendere e di cogliere al volo le situazioni favorevoli, per sfruttarle fino in fondo, caparbiamente.
La storia di Artemidoro comincia nel 1896, in un mondo poverissimo, su un isolotto di sabbia e melma emergente dalle acque paludose della laguna a est di Caorle, dove quasi miracolosamente vivevano uomini tenaci e laboriosi. Su quegli isolotti si ergevano quella e casone di valle, abitazioni primitive costruite con tronchi di salice e tamerici, ricoperte di canna palustre, pianta che cresceva in abbondanza ovunque. Gli abitanti di quelle valli si sfamavano col pesce povero che si poteva pescare, rane e ogni altro animale che la fauna scarsa di quei luoghi offrisse. Inoltre venivano cacciati gli uccelli che abitavano o transitavano, volando e planando sugli specchi d'acqua delle barene. La vita, come si può immaginare, era molto dura. L'infanzia di Artemidoro, come di tanti altri bambini abitanti nelle valli, era trascorsa comunque in modo affascinante. Così, immersa nella natura, colma delle sue meraviglie, e lui aveva imparato ad amare orgogliosamente la sua terra, affiorante dalle acque basse e melmose. Un giorno un forte temporale si abbatté sulla barena, mentre il padre e il fratello maggiore di Artemidoro erano in barca, intenti alla pesca.
C'è sempre il destino di traverso all'esistenza degli uomini. E quando sembra non dover accadere mai nulla, e quando il cielo e l'acqua sembrano dialogare in perfetta armonia, promettendo una sorte benigna, è appunto il destino che si mette d'impegno per dare lezioni d'umiltà agli stessi uomini e ricordare loro che la vita è un percorso difficile, del tutto imprevedibile e talvolta doloroso. Ebbene, il destino, in quel giorno di luglio, giungeva dal Quarnaro, sulle ali di un turbine estivo effimero e cattivo. Ironia della sorte, giungeva proprio dalla direzione sbagliata, da quella delle burrasche che non mettono paura ai pescatori, perché si dissolvono abitualmente in temporali tumultuosi, ma destinati appunto a spalancare l'orizzonte di ponente a struggenti tramonti dorati. Quando la batea piccola di Artemidoro si mosse dall'isolotto alla volta di Baseleghe, alla ricerca del fratello e del padre, che dopo il fortunale non erano tornati, il tramonto stava proprio dispiegando la propria incredibile scenografia luminosa. Fu Marco che Artemidoro trovò per primo. Il suo corpo era riverso bocconi presso la gengiva di una barena, dove l'aveva spinto la corrente della marea montante, e ondeggiava ritmicamente quasi che l'acqua volesse cullarlo e farsi perdonare la violenza che gli aveva strappato la vita dal petto. E mentre il ragazzo tentava disperatamente di trascinare il corpo del fratello sul prato ispido di giunchi, scivolando nel fango e chiamandolo con la forza e la rabbia di chi non vuole arrendersi all'evidenza di una tragedia, sentì vicino un lamento umano provenire dai cespugli di Salicornia. Riverso a pochi metri, egli trovò Felice, il matto, boccheggiante ma vivo. Poi le gambe divennero mollica di pane, le ginocchia si piegarono e fu il cuore a salirgli alla gola, al punto da impedirgli di gridare, ma facendolo soltanto singhiozzare convulsamente, mentre le lacrime gli offuscavano lo sguardo e nascondevano l'immagine della morte sotto un velo di luce diafana e irreale. Artemidoro s'accasciò allora accanto al corpo di Marco e si coprì il volto con le mani, tentando di liberare il fiume tumultuoso del suo dolore. Ma le grida, che avrebbero dovuto spezzare quel silenzio indifferente, esplodere e salire al cielo, si strozzavano invece in gola e poi rimbombavano dentro al petto con un frastuono devastante e muto. Quando infine giunse il pianto, fu come una deflagrazione liberatrice che svuota l'anima dall'angoscia e anestetizza la mente, annullando la volontà d'esistere. Nane Cepa, il bracconiere, quella sera stava scendendo a Porto Baseleghe dalle Zumelle con la sua barchetta sgangherata e color della nebbia. Fu proprio lui, il bracconiere, l'uomo che frodava quotidianamente la palude delle sue risorse e che portava sempre con sé la doppietta, a ritrovare Artemidoro inginocchiato sotto il peso di una disperazione troppo grande per il suo spirito di ragazzo e per le sue esili spalle. Cominciava così la seconda vita di Artemidoro, giacché la prima, quella dell'infanzia e del gioco, dei sogni e dell'ozio fanciullesco, era definitivamente terminata. Lui aveva appena 12 anni ed era di costituzione gracile, anche se dotato della tenacia e della resistenza fisica ereditata dalla madre. Loro, i due fratellini, erano in realtà un maschietto di 4 anni e una femminuccia di appena 2, e vedevano in lui la sola cosa importante che dopo la madre la vita avesse donato loro. Furono proprio loro, Carlo ed Elisa, a cambiargli il nome, ad abbreviarlo, come si suole fare solitamente con qualcuno che si ama, che si chiama o si invoca spesso, a cui si vuole esprimere il proprio affetto con un vezzeggiativo. Così Artemidoro divenne semplicemente Temi, e tale rimase per tutti coloro che lo conobbero e ne condivisero momenti e percorsi di vita.
Artemidoro si trova improvvisamente ad essere diventato a 12 anni il capofamiglia. Fortunatamente il bracconiere Nane Cepa si offre di portarlo con sé, insegnandogli così tutti i trucchi e le conoscenze sulla natura della palude, in cui lui era un maestro imbattibile.
Nane Cepa, il bracconiere, era sembrato da subito una sorta di enciclopedia di esperienza e di furbizia, ma anche di saggezza che esprimeva tutti i saperi e le abilità popolari. Ad ogni occasione nuova, egli dimostrava infatti al suo allievo di conoscere i comportamenti dei numerosissimi abitanti della palude, fossero essi pesci, uccelli o altri animali. osservandosi semplicemente intorno, dove Artemidoro non vedeva altro che fango, barene di giunco e acque increspate dal vento, egli leggeva, su pagine invisibili ad altri, i loro spostamenti abituali e i segni delle loro reazioni istintive o delle loro paure ancestrali e ancora le tracce di frequentazione o di passaggio che essi lasciavano. La scuola di Name Cepa era una scuola fatta di gesti, di espressioni del viso e di dimostrazioni pratiche che peraltro non venivano ripetute facilmente e che spesso impegnavano l'allievo in ripetuti e infruttuosi tentativi di fare la stessa cosa. La sua espressione preferita era infatti «Guarda me, si fa così». Qui seguiva la dimostrazione manuale senza alcuna spiegazione ulteriore.
Felice, il vecchio pescatore solitario che aveva rischiato di morire nello stesso giorno della tempesta che si era portato via il padre e il fratello di Artemidoro, si era miracolosamente ripreso.
Pochi giorni dopo essersi rimesso in piedi e in attività, Felice si era presentato al Cason della Maria con un cestello di gamberi e aveva chiesto ad Artemidoro di tornare a trovarlo. Il ragazzo non si era fatto pregare e, accompagnato da Nane Cepa durante il lungo inverno che copre la palude sotto grandi lastre di cristallo, si era recato con una certa frequenza a trovare l'anziano solitario. Con lui aveva cominciato una scuola diversa, in cui l'abilità manuale sembrava prevalere sulla sapienza e la scaltrezza necessarie per muoversi in ambiente. Il vecchio, infatti, era un abilissimo costruttore di reti, di nasse e di cesti, e dalle sue mani contorte come il legno scuro di certe radici scoperte dall'erosione della barena, nascevano oggetti miracolosi e perfetti. Così, mentre l'inverno scorreva con i suoi riti talvolta crudeli e i suoi ritmi di esasperante lentezza, mentre i canali e le valli apparivano svuotate di pesci, richiamati in mare dall'impulso riproduttivo, Felice, Artemidoro e Nane Cepa trascorrevano lunghe ore intorno al fuoco povero del Cason, un fuoco alimentato dai relitti lignei recuperati sull'arenile di Valle Vecchia e posti ad asciugare al sole e al vento per lunghi mesi. Fu in effetti un inverno lungo, quello che si affacciava sul 909, ma per Artemidoro fu così denso di opportunità ed impegni da scorrere rapido. Lui, orfano di Battista il pescatore e della Maria, cresceva rapidamente. Cresceva nello spirito assai più che nel corpo. Cresceva nella destrezza e nell'abilità proprie di quel mestiere antico che era semplicemente la capacità di sopravvivere nella palude salsa, nel dedalo dei canali e nei labirinti di canna, tra la marina e le terre alte.
Con gli insegnamenti dei suoi due maestri, Artemidoro diventò il più bravo dei cacciatori di frodo, il più abile tra i pescatori e il più bravo costruttore di fiocine, reti e nasse di vimini. I due fratelli più piccoli, Carlo ed Elisa, frequentavano intanto la scuola elementare. La raggiungevano ogni giorno con un viaggio lungo, prima vogando su una piccola barca e poi proseguendo a piedi lungo un argine, e quindi su una strada polverosa che conduceva infine a Castello di Brussa, località in cui sorgeva la scuola. Carlo era un bambino buono e intelligente che apprendeva con facilità e per lui andare a scuola era piacevole e interessante. Parlava spesso della sua maestra, la Santina, che a 19 anni aveva ottenuto di insegnare in quel luogo sperduto. Lei, che veniva da Oderzo e si era diplomata a pieni voti. Purtroppo, la vita della famiglia Righetto fu colpita ancora una volta dalla ferocia del male. Carlo si ammalò di tetano e a niente servirono le cure di un giovane medico che Artemidoro andò a prendere a Caorle, remando come un disperato. Dopo pochi giorni di agonia, Carlo si spense. Finisce qui la prima parte della Ballata di Temi di Michele Zanetti, interpretata dalle voci di Concetta Murè e Loretta Brunello. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento per l'ascolto della seconda parte.
Avete ascoltato Il Segnalibro, la rubrica a cura di Sela Luna, associazione che opera nel Trevigiano per promuovere il libro e la lettura.